E io sono pronta a questo punto a dare il benvenuto al nostro primo ospite di oggi, che è Gui Chiappaventi. Buongiorno Gui.
Buongiorno, ciao.
Eccoci, ti sentiamo forte e chiaro. Allora, grazie anzitutto per aver dedicato il tuo tempo prezioso. Noi sappiamo che sei un giornalista molto impegnato.
Ma va, dai, no, grazie a voi, dai, davvero.
Bene. Allora, siamo qui per parlare del tuo libro Mare Fermo. Siamo anche in diretta Facebook, quindi ora lo mostrerò in favore di telecamera. E tu intanto raccontaci come è nata l'idea di scrivere questo libro, che poi è un racconto bellissimo, devo dire, tra i miei libri preferiti del 2019, uscito ad ottobre per la Ensemble Edizioni. Come è nato Mare Fermo?
Senti, io per tanti anni ho fatto l'inviato al telegiornale della Sette partendo da Roma, adesso vivo a Milano da qualche anno, insomma, e mi era capitato di girare, la prendo lunga, ma tanto abbiamo un po' di tempo.
Ma certamente!
Mi era capitato davvero di girare dappertutto nell'Italia del centro-sud, soprattutto nell'Italia del mezzogiorno. Ero stato a Gela, la città delle due mafie, ero stato a Castel Volturno quando c'era stata la strage dei sei africani uccisi da Setola, il killer dei Casalesi, cioè nei posti più difficili, a San Luca. Non mi era mai capitato, adesso vado a memoria, credo di non essere mai stato in tutti quegli anni in cui ho fatto l'inviato nelle Marche. Sembrava che nelle Marche non succedesse veramente nulla, questa regione un po' appartata.
Una provincia tranquilla, ideale, quasi da cartolina.
Una provincia tranquilla,
no?
Ideale.
Esatto.
Sì. Dove non c'erano forti discrasie, non esistono banlieue, non esistono grandi città, dal profilo morbido, no? Come le colline che si vedono quando si arriva lì.
Certo.
Sembrava che non succedesse nulla, poi erano successe due cose a breve distanza. Io ero andato per la seconda, adesso questo così svegliamo poi.
Certamente.
Quando c'era stato la sparatoria a Macerata di Luca Traini, il primo sovranista italiano, aveva cercato di fare giustizia da solo, sparando a caso sugli africani, dopo che era stata stuprata e uccisa Pamela, quella ragazza di Roma.
Sì.
Non ti ricorderete che è un evento che poco prima delle elezioni politiche del 2018, che io considero un evento decisivo poi nella piega e nella curva che prende la politica italiana.
Sì, diciamo uno spartiacque.
Sì. E mentre stavo lì, Mentana mi dice: senti, ma vai a fare, come stavo facendo un reportage ampio per la sua trasmissione Bersaglio Mobile, Mentana, il direttore della Sette, dice: vai anche a Fermo, dove l'anno prima è successa una cosa analoga, ovviamente non nelle stesse modalità, ma dove un uomo, un violento, che venne chiamato sui giornali un ultra, ma insomma il fatto non ha niente a che vedere con lo stadio, insomma.
Certo.
Lui peraltro, quando avviene questo fatto, indossa una maglia del gruppo musicale vicino a casa Pound, ma insomma, comunque non so neanche se chiamarlo fascista, perché comunque ha militato con vari gruppi, si vedeva in piazza con vari gruppi. Comunque aveva colpito con un pugno un profugo nigeriano cattolico, gli aveva prima gridato a lui e alla moglie scimmia africana, senza nessun motivo, mentre loro passeggiavano, stavano andando a comprare una crema idratante in un negozio del centro. L'uomo non aveva una storia drammatica, perché erano due perseguitati da Boko Haram, che è il gruppo integralista islamico della Nigeria. Il loro villaggio in Nigeria era stato bombardato, avevano perso i genitori e un figlio, avevano deciso di partire durante la traversata in mare. La donna aveva perso il bambino che aveva in grembo. Erano arrivati nelle Marche, finalmente credevano di avere una nuova vita. Tra l'altro lui non più giovanissimo, ha 35-36 anni, e c'è questo incontro in cui incontrano quest'uomo, un po' conosciuto, dirà il sindaco, che era stato suo avvocato per la militanza ultra, come l'ignorantone del paese, il bullo del paese, che uno, il fratello, dice: ma non è razzista, in fondo tira solo le noccioline agli immigrati quando ti passano davanti.
Insomma. Mamma mia.
Gli dice scimmia africana, lui non capisce, la donna spiega al marito quello che è stato detto, nasce una colluttazione, Emmanuel Cidinam, di questo è il nome, si difende, prende un palo stradale, lo colpisce. L'uomo, quando la lite sembra finita, sono arrivati già i vigili urbani, lo affronta ancora, gli dà un pugno, lui cade, batte la testa e muore. Ci sarà poi la sentenza ci sarà una sentenza di patteggiamento con 4 anni di pena e il riconoscimento dell'aggravante razziale, che è un fatto molto importante.
Certo,
e lì era successo come a Macerata, che sostanzialmente la colpa non era, in fondo la colpa era del negro che esatto, se l'era andata a cercare, certo, perché aveva reagito. Come a Macerata, ma in fondo sti negri che vogliono, no? Vengono a spacciare qua nel cortile di casa nostra, nel parco, quello gli ha sparato, alla fine sono loro che se la vanno a cercare. Lì era successa la stessa cosa, c'era stato questo sentimento di identificazione di una parte, la parte più borghese, più benestante della città, non con la vittima, ma con l'aggressore.
Certo.
E questo arrivava dopo una serie di eventi drammatici nella città, quella che io definisco un'escalation. Prima c'erano stati degli attentati alle chiese che si prodigavano nell'accoglienza, un imprenditore, perché quella Fermo, io parlo di Fermo, sì, della provincia, io dico che è il distretto castelluriero più famoso del mondo.
E quindi senza una provincia ricca, una provincia che sta bene, non una provincia disagiata,
esatto,
no?
Esatto, c'erano stati un imprenditore. Ovviamente c'era stata la crisi, e questo è quella che io cito, lo scrittore Timo Werner, che è quello che ha fatto il libro Lui è tornato, da cui è stato preso certo, anche un film, in cui si ipotizza che Hitler ritorni dopo 70 anni in Germania e provi a riprendere il potere facendo forza sui social, attraverso internet e un canale YouTube. Quella che lui ha chiamato la percezione della perdita. Noi lì abbiamo saputo come c'è stato un altro crack di una banca, la banca Marche, il distretto castelluriero è dato a gambe all'aria, perché le scarpe arrivano quasi tutte da Oriente, 9 su 10 arrivano da Oriente, e quindi è successo che anche in una città, la cosa su cui io ho voluto indagare, e poi arriviamo però al centro del libro, era certo, come era possibile in fondo c'è la presenza di 140, neanche 150 rifugiati e richiedenti asilo in un territorio così, che pare felice, appartato, non è né nord né sud, vicino al confine del vecchio Stato Pontificio, della Cassa del Mezzogiorno. Qual è l'elemento per cui scatta questo odio, per cui basta la presenza di 100 africani a far scoppiare questo sentimento di odio, e per cui uno che uccide con un pugno uno che sta, un rifugiato, un profugo che sta camminando con la moglie in un giorno d'estate, in fondo è il negro che se l'è cercata, no? E questo sì, è stato. Tornando lì, avevo scoperto che gli amici di Emmanuel, la vittima, avevano fondato una squadra di calcio di terza categoria che si chiama Save the Youth.
Save the Youth, e quindi qui arriviamo un po' alla storia del libro, che è una storia molto bella.
Sì, e quindi ero stato contattato dicendo: ma sai, abbiamo fatto questa squadra e ci siamo iscritti, per la prima volta è una squadra che partecipa a un campionato della FIGC di terza categoria. E quindi una prima volta ero andato a fare un pezzo per il telegiornale, un pezzo breve, e poi a quel momento mi è venuto in mente che volevo raccontare la storia di questo ragazzo, di questi ragazzi che aveva come quinta questa provincia italiana che abbiamo detto, ma ce ne potrebbero essere tanti, cioè potremmo parlare di Gorino, vicino a Ferrara, insomma di tanti casi, che secondo me era stata il primo luogo dove ci si era rivoltati contro gli immigrati. Ho detto Gorino, dove i pescatori di vongoli avevano fatto le barricate contro l'arrivo di una decina di mamme nigeriane con i loro figli. E quindi ho deciso di andare a vivere in uno SPRAR, in un centro d'accoglienza, e di diventare io a 50 anni un calciatore a mia volta della Save the Youth, in modo da non essere considerato il giornalista che arrivava da Roma o da Milano, ma un compagno di squadra
e di spogliatoio anche, no? Quindi insomma, con tutto quello che ne consegue, quindi sei un giornalista, posso dire, vero, perché non lo fa quasi più nessuno questo, no? Di immergersi nella realtà che si vuole raccontare. Poi c'hai una grande passione per il calcio, questo si capisce da queste pagine.
Ho sicuramente una grande passione per il calcio, ho una pretesa antica, ormai ho 51 anni e vengo da un tipo di giornalismo che purtroppo non si fa più, che è il il sogno, il tentativo di raccontare soltanto le cose che si possono vedere, che si riescono a vedere.
Però io ci credo molto a questa cosa, insomma, credo che sia importante anche invece passare questo esempio, questo messaggio ai giovani che si avvicinano a questa professione che è sempre più precaria, sempre più difficile, che a volte ci si riduce soltanto a tradurre articoli da giornali stranieri oppure a scrivere per pochi euro a pezzo. Purtroppo, ecco, lo so molto bene e sarebbe bello che invece si tornasse a una concezione alta di questa professione.
È così, purtroppo qui divaghiamo, potremmo fare delle trasmissioni. Io quando ci fu il terremoto in Iran, mi pare che fosse il 26 dicembre del 2004, un minuto dopo mi mandarono all'aeroporto, presi un volo dell'aeronautica che portava lì dei pochi aiuti e arrivai a Bam facendo scalo a Kerman, che è la città dove sono stati funerati Soleimani. Adesso la 7 in questo frangente non ha di tensione, non so, di guerra, come vogliamo chiamarlo, non ha più nessun inviato.
Ecco, questa è una cosa molto triste, sì, direi.
Ovviamente questo succede perché c'è la crisi dei giornali e devo dire anche perché c'è ci sono le nuove tecnologie, nel senso che a mio avviso hanno, come al solito, portano delle cose buone, ma anche un appiattimento, perché l'editore dice: ma perché io devo mandare gli appaventi fino in Iran, che mi costa migliaia di euro, quando a costo zero posso ho le immagini sulla scrivania e in un minuto mi fa il pezzo. Questo
è un po' la congiuntura, però mi interessava parlarne proprio perché trovo molto bello che tu abbia deciso di proprio vivere in uno SPRAR. Ricordiamo che è il servizio di protezione rifugiati e richiedenti asilo che i recenti decreti sicurezza di Salvini hanno smantellato, quindi hai fatto una cosa anche molto coraggiosa, no? Hai voluto vivere un'esperienza forte e ti sei anche molto divertito, però, perché ci sono dei racconti bellissimi che mi fanno pensare un po' ai libri di Osvaldo Soriano, un po' alla prosa anche del mitico Gianni Brera, di queste partite soffertissime, no? E quindi questo diventa il modo per unirsi, per capire che siamo tutti uguali, appunto, quando giochiamo a calcio, tifiamo, cerchiamo di fare gol, non ci importa se nella squadra uno è nero, uno è giallo, uno è verde, non è quella la cosa importante.
Lì non ti poni proprio il problema.
Lo credo bene.
Diciamo che il campo da calcio è un terreno dove non ci sono regole falsate, o non dovrebbero esserci, diciamo così, dove le regole sono uguali per tutte, quindi puoi essere o rifugiato africano o il figlio del sindaco, ma
ti fai male lo stesso, prendi calcio.
Le regole sono lo stesso. È successo, io ovviamente anche perché è lontano, per l'età e per vari motivi, Non vado spesso lì a giocare. Sono stato a giocare l'ultima partita il 30 novembre, una partita che è stata una battaglia, che abbiamo perso 4-3 all'ultimo secondo con una punizione su un errore del portiere, e io sentivo dire in campo ai miei compagni di squadra: siccome è una partita molto dura, io domani vado a lavorare. Oh, facciamo attenzione a non farci male, perché insomma siamo in terza categoria, non è che noi viviamo di calcio, non siamo calciatori professionisti, facciamo attenzione che se mi dai un calcio mi fai male, poi io domani non mi alzo dal letto e non vado a lavorare e perdo la giornata. Pensavo volessi dire questo, e poi invece dopo nello spogliatoio i miei compagni mi hanno spiegato che è una cosa che ritorna spesso, nel senso: io vado a lavorare, mi sudo lo stipendio, mi sudo il mio lavoro, mentre tu sei un negro africano che se ne sta in panciolle e fa la pacchia allo SPRAR, tanto
con i famosi 35 euro al giorno, no? Che c'è ancora questa fake news che gira, che i migranti ospiti prendano loro questi soldi. Ribadiamo che non è vero assolutamente. Poi in più, con i recenti decreti sicurezza, tutto questo sistema
vale soprattutto per i gas. Per gli SPRAR ancora non hanno rifatto i bandi, cioè i gas, che sono un sistema di accoglienza che affianca quello degli SPRAR. Quando Salvini è stato ministro dell'interno sono stati visti al ribasso tutti i tetti, non sono più 35 euro, sono diventati da 21 a 25 sostanzialmente. Questo è un sistema fatto, a mio avviso, per creare caos,
è chiaro,
perché ovviamente con quei soldi riesci soltanto a garantire vitto, alloggio all'immigrato e tutto quello che ti serve per integrarlo, e quindi esatto, la scuola di italiano, l'assistente sociale, le spese mediche non riesci più a coprirle, tant'è che appunto io racconto come per esempio a Macerata la Croce Rossa dice noi non partecipiamo più ai bandi perché non ci stiamo dentro con i soldi.
L'ho sentito dire da tante situazioni sociali ed è una grave sconfitta, veramente è triste sentire questo tipo di osservazione, no?
Sì, certo, ma è un sistema fatto apposta per creare caos, creare immigrati clandestini da mettere sulla strada. La nostra squadra, dico nostra perché ne faccio parte, sono tesserato, oltre certo, al sentimento, ha perso tre calciatori. Ha perso tre calciatori perché stava per scadere la protezione umanitaria, ma non sapevano cosa sarebbe successo loro e hanno deciso dalla mattina alla sera, due ragazzi non hanno neppure avvisato perché non se la sono sentita,
certo,
hanno preso, due sono andati in Spagna e uno in Francia, cioè cerca dopo tanti anni legami col territorio, adesso c'è un compagno di squadra che ha la protezione umanitaria pur avendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfettamente integrato, parla benissimo italiano, mm-hmm, però gli sta scadendo la protezione umanitaria e vive questo con la stessa preoccupazione, ovviamente non può tornare in Mali, dove c'è una situazione
certo,
difficile,
certo,
avanza anche lì l'integralismo islamico, ma poi sta qui da troppo tempo e si trova in questa situazione, e adesso che faccio?
Certo.
Senti, e quindi è il racconto.
No, prego, sì, finisci tranquillamente.
No, è il racconto di questo gruppo di ragazzi in una ex africani, in una ex provincia Felix, dove all'improvviso scoprono un sentimento di rancore, e su questo rancore che io indago, ovviamente poi ci sono anche le parti di calcio, anche se secondo me non è un libro di calcio, no? Ma comunque
no, certo,
diciamo, è una storia fondamentalmente a mio avviso di amicizia,
sì,
in un mondo circondato dal rancore, ecco, questo
è una storia anche di resistenza, secondo
di
me.
Resistenza, assolutamente.
È anche una dimostrazione
di
come lo sport a volte riesca proprio a oltrepassare ogni tipo di ostacolo, un po' come la musica a volte, secondo me. E poi è vero che il calcio è sempre un po' una lente per guardare la società, e quindi tu racconti nel libro che anche persone che prima erano molto diffidenti, persone italiane, poi quando si sono avvicinate a questa squadra, hanno cominciato a vivere queste situazioni, si è come sciolto tutto. Quindi l'idea è proprio questa, viviamo insieme, costruiamo delle cose insieme, e quello poi fa cadere tutti i pregiudizi, fa cadere tutta la propaganda, io credo. Finché si sta chiusi in casa, si è sempre più vittime della narrazione tossica, no? Anche falsa, negativa.
Sì, e poi sai, un'altra cosa io mi sento di dire, che è una cosa che è servita a me, io non sono un giornalista specializzato nell'immigrazione, però insomma ho seguito tante storie di immigrazione, ecco, mi è capitato di fare un capodanno a San Foca, a Lecce, quando c'erano gli arrivi degli albanesi, un Ferragosto
certo,
a Lampedusa, quando arrivavano i tunisini, ti parlo degli anni 90 ancora, e quindi ho seguito, diciamo, in questi anni le varie vicende legate all'immigrazione, ma il fatto di appunto di stare in uno star, di giocare in una squadra come la Save the Youth, mi è servito a capire che non esiste una questione immigrazione, ma che ognuno di questi uomini, di questi ragazzi, alcuni sono partiti a 13-14 anni, passati per il deserto, nel deserto si muore tre volte
sì,
più che in mare, poi vanno in Libia dove questo è assodato, tutti
certo,
hanno raccontato le torture
storie
che
terribili,
hanno subito,
sì, sì,
esatto, sono storie terribili, alcuni sono stati imprigionati, picchiati, derubati,
certo,
hanno possibilità di rifiutarsi nel momento in cui devono partire, cioè quello lì quando arriva il momento c'è la nave, lì devi partire perché altrimenti i trafficanti libici, la mafia libica ti spara,
certo,
c'è un mio compagno di squadra che ha fatto il viaggio due volte, una prima volta è stato preso dalla marina libica, riportato a terra, una seconda volta è imbarcato su un barcone che erano il 600 su due piani, quando ancora si viaggiava
sì,
sui barconi, ormai si viaggia sui gommoni, e hanno avuto 47 morti a bordo. ho le immagini di questa vicenda, quindi
sì, sì, ricordo
che
infatti
che arrivò a Pozzallo.
Sì, sì.
Allora dicevo che la cosa che io ho capito, che al di là di una questione che esiste, la questione dell'immigrazione è chiaramente uno dei grandi temi dell'epoca in cui ci troviamo a vivere, esistono però storie singole di queste persone.
Esatto.
Cioè ognuno è partito per un motivo diverso,
sì.
Ognuno insegue il suo sogno. C'è Musa Tarboe, che è operaio calzaturiero in una fabbrica di lusso, di scarpe di lusso di Porto Sant'Elpidio, che non era neanche povero, se vogliamo, no? Viene da una buona famiglia, ma stava in Gambia, dove c'era una dittatura pluriventennale terribile, e lui voleva fare l'avvocato. Dice: io qui non riuscirò mai a essere un avvocato indipendente. Allora se, da ragazzo, aveva credo 18 anni, 19, ha preso ed è partito, andando attraversando l'Africa, il deserto, la Libia, il mare, quello che ho detto. Non sapeva neanche dove voleva arrivare, cioè diceva: io non sapevo neanche, non è che volessi venire in Italia,
certo.
Io cercavo il mio sogno, no? Era il sogno della libertà, il sogno dello studio, il sogno,
certo,
della professione che in Gambia non avrei potuto fare.
Certo, io credo che dobbiamo avere molto rispetto per questi sogni. E poi anche una cosa che volevo dire è che nel tuo racconto si vede che tanti di questi ragazzi poi si sono molto affezionati all'Italia, la amano, la ringraziano in ogni momento, perché sono comunque malgrado tutto contenti di essere qui, con le loro storie difficili, magari con altri obiettivi. C'è anche chi va appunto in altri paesi, però è anche bello vedere che il nostro paese ha dei nuovi cittadini. Io ci credo profondamente a questa cosa, perché credo che sia quella poi la risorsa fondamentale per il futuro.
È chiaro che esiste da parte loro, malgrado le cose che ci siamo detti, malgrado la consapevolezza di correre il rischio che puoi trovare in autobus quello che ti fa alzare solo perché sei nero, fino ad arrivare al caso di Traini che ti spara perché sei nero, perché così pensa di fare una giustizia italiana. Verso di loro esiste un sentimento forte di riconoscenza dentro di loro verso l'Italia,
certo,
che dicono ci ha salvato, ci ha consentito di coltivare questo sogno. È un gruppo, tra l'altro, devo dire, in quest'epoca un po' così, un po' smarmellata, mm-hmm, questo termine, che conserva un senso di gruppo, di coscienza di classe.
Sì.
Cioè io riconsidero loro quelli che potevano essere considerati negli anni 60 o 70 i nostri proletari. Loro,
ecco,
sono dei proletari. C'è chi fa il lavapiatti, chi fa l'operaio, chi fa il manovale.
Credo che questa sia una cosa molto importante da puntualizzare, assolutamente. Quindi
sì, sono tutte persone che lavorano, appunto, altro che io domani lavoro, cioè a quello a cui lo dicevano Omar Marong fa il detto Forlan, non ho mai capito perché Forlan era un calciatore dell'Uruguay biondo, ma insomma non ho mai capito bene il motivo, non si assomigliano per nulla. Lui è uno che fa il lavapiatti. E fa il lavapiatti nelle Marche, li chiamano chalet, sono gli stabilimenti, mm-hmm, di balneari,
sì,
e lavora fino a mezzanotte, e per venire a giocare non sempre riesce, perché appunto a volte il sabato e la domenica magari ha il turno e non riesce a lasciare il ristorante o stabilimento. Insomma, e questi ragazzi coltivano ancora questo sentimento di classe. Hanno il sogno ovviamente di migliorarsi, e talvolta io cito anche Pasolini nel libro, no? Nella Guinea, a volte credo che il razzismo non sia altro che un odio di classe, questo io a volte penso ancora.
Sì, 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 è assolutamente una lettura condivisibile, quindi insomma la realtà è che dovremmo avanzare dal punto di vista umano, dovremmo andare avanti tutti insieme, questo è il nostro augurio per il futuro, e quindi io faccio vedere di nuovo la copertina di questo Mare Fermo di Guy Chiappaventi, Ensemble Edizioni, e ti ringrazio veramente tanto per questa bella chiacchierata, Guy, e credo che ormai il tempo stringa.
Va bene,
quindi
io vi ringrazio, sono contento che il libro ti sia piaciuto, è un libro faticoso, fatto sul campo, cioè un libro che è costato fatica.
Si legge questa cosa, sì, è vissuto, è vissuto.
È un libro vissuto, io sono orgoglioso di far parte di questa storia di amicizia e di resistenza, come certo, anche tu l'hai definita.
Certo, un'ultima domanda, ci saranno delle altre presentazioni a Roma o in giro per l'Italia di questo libro?
Tu c'eri alla presentazione alla Nuvola.
Certamente, è stata bellissima, mi è piaciuta molto.
Per me è una grande fatica, anche fisica, perché hai visto una presentazione anomala. Cioè
è
non
multimediale.
Multimediale, entrando, uscendo con
esatto,
i video.
Bellissimo.
Cioè io ho l'ambizione un po' di fare un programma televisivo, no? La presentazione col relatore che dice perché hai fatto
certo,
ma
è stata bellissima.
E sicuramente dovrò fare una data a Milano, probabilmente con Enrico De Aglio.
Benissimo.
E magari tornerò anche a Roma, ve lo farò sapere, mi
certo,
farà piacere invitare tutti i vostri ascoltatori.
Certamente, allora grazie Gui, buon proseguimento, buon lavoro e in bocca al lupo con questo bellissimo
grazie,
libro Mare
grazie,
Fermo.
Grazie.